terza domenica dopo Pasqua. Domenica prossima sarà ovviamente la quarta domenica dopo Pasqua e ritorniamo all'orario consueto, quindi qui a Ferrara alle ore 17:30. Ricordo che questo sabato sarà la festa di San Giorgio, patrono di Ferrara. Ricordo anche che, benché ci sia più di un mese, si avvicina la data del pellegrinaggio a Loreto. Trovate il programma in sacrestia e non ci sarà, penso come gli altri anni, la Santa Messa quella domenica, il 28 maggio se non erro, quindi pensate a programmare questa visita alla Madonna di Loreto con la vostra devozione. Sono due bellissime giornate, iscrivendovi alla Casa San Pio X di Rimini. Troverete anche sempre in sacrestia le bomboniere per il matrimonio Salza, e quindi chi desidera prenderla, evidentemente un bel ricordo del matrimonio che ha avuto luogo sabato scorso. Avete appena ascoltato le parole di San Pietro nella sua epistola e anche di Gesù, come ce le riferisce l'Evangelista Giovanni, tratte dal discorso dopo la cena. E tutta la liturgia della Chiesa ci porta sempre non solo a ricordare e a rivivere, ma anche a ricevere le grazie che il Signore ha meritato per noi nella sua vita quaggiù. Adesso, per esempio, dopo la festività di Pasqua, dalla quale sono già passate 3 settimane, noi riviviamo con gli apostoli, coi primi cristiani, attorno alla Santa Vergine, quei benedetti giorni che passarono dalla risurrezione di Gesù alla sua gloriosa ascensione in cielo. Come sapete, si tratta di 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione, seguiti poi dai 10 giorni dall'ascensione alla Pentecoste. Allora, ecco che anche il passo del Vangelo di oggi ci ricorda proprio questi momenti. Nell'ultima cena il Signore disse agli apostoli: ancora un poco e non mi vedrete più, poi ancora un poco e mi vedrete di nuovo, perché vado al Padre. Ecco, perché vado al Padre. Qualcuno potrà chiedersi, come una curiosità, ma quando il Signore, dopo essere risorto, apparve a tante persone, e non solo a una o a un'altra, ma a centinaia e centinaia di persone, forse anche un migliaio di persone, apparso il Signore dopo la sua risurrezione. Apparizioni che ebbero luogo tutte nel periodo di cui vi ho parlato, di 40 giorni tra la risurrezione e l'ascensione. Una sola fa eccezione ed è l'apparizione del risorto a San Paolo. Questa invece avvenne dopo l'ascensione in cielo di Gesù. Dopo l'ascensione in cielo di Gesù, quindi è veramente l'unica eccezione che abbiamo. Ebbene, dove si trovava il Signore? Perché noi sappiamo che le apparizioni di Cristo sono vere, sono realistiche. Il Signore ha voluto sottolinearlo, ha detto: toccate, palpate, vedete. Ha voluto persino che Tommaso mettesse il suo dito nelle piaghe e la sua mano nel costato. Ha voluto mangiare più volte assieme a loro, pur non avendone bisogno. Eppure erano brevi queste apparizioni di Cristo. E durante gli altri momenti in cui il Signore non si manifestava loro, né in Galilea, dove hanno avuto luogo quasi tutte le apparizioni, né a Gerusalemme, dove ebbero luogo le prime e poi l'ultima il giorno stesso dell'ascensione in cielo dal Monte degli Ulivi, bene, dov'era il Signore? Perché non era quasi mai assieme a loro. Qualcuno può pensarlo nascosto chissà dove. Invece no. San Tommaso ci spiega che con la sua risurrezione Gesù è già nella gloria. Come ho avuto occasione di dirvi, la risurrezione di Gesù, vera, reale, fisica, si distingue però da quella, per esempio, di Lazzaro. Lazzaro risorge e torna alla vita di prima. E quindi 24 ore su 24, tutti i giorni, era lì a Betania, di nuovo con le sue sorelle, con gli amici, con i conoscenti, a fare la vita che conduceva precedentemente. Mentre Cristo invece no. Gesù è già tornato al Padre suo. Gesù è già nella gloria. La risurrezione è già la glorificazione del Signore. Per cui il Signore è già in una dimensione che per noi è inimmaginabile. Quando diciamo immaginare, e questo termine ci richiama a un'immagine, cioè che cosa? Qualcosa visto coi nostri occhi, a una cosa quindi sperimentata da noi, che noi abbiamo già vissuto, anche se non è più presente, ce la immaginiamo facilmente, abbastanza, perché l'abbiamo vissuta. Invece Gesù nella gloria, Gesù nel seno del Padre suo, pur essendo una verità di fede nella quale noi crediamo fermamente, è in un certo senso inimmaginabile. Cosa vuol dire? Che cosa voleva dire? E cosa vuol dire ancora oggi concretamente questa vita divina di Cristo? Che pure entra nella gloria non come puro spirito, ma col suo corpo reale, tangibile, seppur glorioso, come pure Maria Vergine assunta in cielo, è la stessa cosa. Ma qual è la loro vita nella gloria? Per noi è qualcosa di quasi impensabile, perché noi siamo ancora legati alla nostra carne, al nostro sangue, ai nostri sensi, alla nostra vita quotidiana qua giù, a una vita che deve però durare poco, modicum, come dice Gesù. Ancora poco e non mi vedrete. E ancora poco e mi vedrete di nuovo. Allora vedete, Cristo era già nella sua gloria. Si distingue quindi un'ascensione, per così dire, invisibile di Cristo, che ritorna al Padre suo. Come dice l'Evangelista, introducendo l'ultima cena, Gesù, sapendo che l'ora era venuta di passare da questo mondo al Padre e di tornare quindi al Padre suo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù quindi è tornato al Padre suo, sono uscito dal Padre e ritorno al Padre. E anche noi dovremo essere con Lui, non solo Cristo risorto, non solo Maria Vergine, ma anche noi un giorno. Vado a prepararvi un posto affinché là dove sono io, lì siate anche voi. Quindi c'è, come vi dicevo, un'ascensione gloriosa, invisibile, invisibile, che è quella della sua risurrezione. Gesù è già nella gloria, non lo dobbiamo trovare nascosto in Palestina, in Galilea o a Gerusalemme da qualche parte, poi si faceva vedere, no? È già nella sua gloria. E poi un'ascensione visibile, sensibile, 40 giorni dopo essere risorto, non solo gli apostoli, ma moltissimi discepoli, la sua madre, eccetera, lo hanno visto al giardino degli al Monte degli Ulivi. Ha mangiato con lui, quindi non è un simbolo, un'immaginazione, e dopo è asceso visibilmente sotto i loro occhi. Per far vedere visibilmente, una volta chiuso questo periodo che aveva stabilito di apparizioni che servivano a confermare nella fede i primi cristiani che credevano in lui, la fede nella sua risurrezione, dopo aver chiuso questo ciclo, il Signore manifesta con l'ascensione in cielo che è terminata la sua vita qua giù, ma di già egli risorto era nella gloria del Padre e si manifestava quando e come voleva agli uomini. Allora ecco più chiare le parole del Signore: ancora un poco e non mi vedrete più. Di lì a poco, dall'ultima cena, subito dopo, non avrebbero visto più, perché chiuso nella tomba. ma non, forse non tanto di quello parla. Dice: ancora un poco e mi vedrete di nuovo. Gesù risorge, ma ancora un poco e non mi vedrete più. Forse significa molto di più quel poco che è la nostra vita, nella quale non vediamo il Signore e viviamo di fede, come vi ho spiegato la prima domenica dopo Pasqua. Tommaso, tu hai creduto perché hai visto, beati coloro che credono senza vedere. La fede ha per oggetto ciò che non si vede né con gli occhi né con la mente, e che si crede sulla parola e l'autorità di Dio che si rivela. Ma la fede verrà sostituita come cosa imperfetta dalla visione, quando vedremo Gesù, e non solo Gesù risorto, ma vedremo il Padre, vedremo la Trinità, vedremo quel seno del Padre da cui Cristo è uscito e da cui in cui Cristo è tornato. Sempre nell'ultima cena Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, o Padre, colui che tu hai inviato, Gesù Cristo. Allora ancora un poco e non mi vedrete, è il poco di questa vita. Ancora un poco e mi vedrete di nuovo, è l'eternità della gioia. E questa gioia non vi sarà tolta mai, nessuno ve la potrà portar via, dice Gesù, perché nessuno potrà strapparci da Dio e dalla gioia, dalla beatitudine eterna della vita eterna, mentre tutte le gioie di quaggiù finiscono e ci sono portate via. Allora riflettiamo su questa vita e l'altra vita. E questa vita è rappresentata da San Pietro nell'epistola di oggi con un paragone, e da Cristo con un altro nel Vangelo di oggi. San Pietro dice ai primi cristiani: siete come advenas et peregrinos, cioè stranieri e pellegrini. Dove? In questa vita. Finché siamo su questa terra siamo stranieri e pellegrini, come disse Santa Teresa d'Avila. È una brutta notte in un cattivo albergo, la nostra vita così breve, anche se durasse 100 anni, e che così presto passa, che sembra un sogno dal quale uno si sveglia e di già ha dimenticato quasi tutto. Eppure uno dirà: ma io non conosco che questa vita, come posso essere straniero a un posto dove sono sempre stato e non ne conosco altri? Siamo stranieri non perché prima venivamo da chissà dove, non esistevamo, ma siamo stranieri perché non è la nostra patria, non siamo più fatti per stare qui. Lo saremmo solo come uomini, e non lo siamo più come figli di Dio. Qui ci ha chiamato il Signore, è una vita con Lui. Io voglio che voi siate con me, in una vita inimmaginabile, impensabile, talmente superiore alla vostra natura, alla vostra capacità di capire, che non ve lo immaginate neppure quello che vi ho preparato, come dice San Paolo: occhio di uomo mai visto, orecchio di uomo mai udito, cuore, mente di uomo mai potuto neanche pensare o concepire ciò che Dio ha preparato per coloro che gli ama. Ed è proprio così, noi neppure ce lo immaginiamo. Allora questo è il breve tempo di cui parla San Pietro, e allora qui cerchiamo di convincere chi non crede col buon esempio, con i fatti, col buon esempio, dando il buon esempio, convincere chi non crede della fede cristiana che noi professiamo. E poi Gesù lo paragona con una mamma, o meglio con una donna che deve partorire. Allora questa vita è come il travaglio del parto, e la vita eterna è la gioia della donna che finalmente ha il suo bambino. E allora i travagli del parto, che pure sembravano non finire mai, essere insopportabili, essere terribili, appena nasce il bambino si vede il suo sorriso, lo si sente piangere, vagire, ecco che la mamma è piena di gioia, inondata di gioia, e lo stringe al suo seno, al suo petto. E questo amore materno resta evidentemente, perché non può dimenticare quel momento felice. Allora vedete, Gesù paragona questa vita ai travagli del parto. Voi sarete tristi e il mondo invece sarà nella gioia, si rallegrerà. E poi la vita eterna come la gioia della mamma. Notate che con questo esempio Gesù mostra che egli non ha una visione di orrore di questa vita, come c'hanno gli eretici gnostici, manichei, catari, che pensano che il mondo è stato creato da un Dio cattivo, che la vita nel nostro corpo qua giù è una cosa brutta e che quindi è Satana che ci ha dato la vita. No, 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 queste sono tutte bestemmie. E Gesù invece dice che è la grande la gioia della madre perché è venuto un uomo in questo mondo. Il fatto di essere nati, noi dobbiamo ringraziare Dio, come facciamo ogni giorno, ogni mattina, ogni sera. Vi adoro, mio Dio. Vi ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno, conservato in questa notte. Dio creò tutto quello che c'è, vide che era buono. E quindi quando un uomo viene al mondo è l'opera di Dio che continua, è la bontà di Dio che si comunica creando, che continua, perché un altro uomo possa essere eternamente felice con lui in cielo. Per questo siamo creati. E tuttavia questa vita così bella che Dio ci ha dato è piena di travagli, è piena di pene, come i dolori del parto. Ma in questo dolore c'è però una gioia. Sappiamo che queste pene finiranno e sappiamo che queste pene preparano una gioia per noi inimmaginabile. Allora, e questo è il messaggio di speranza che il Signore risorto ci dà, e anche appunto questa virtù della speranza, che è il vivo desiderio della vita eterna, che noi dobbiamo mantenere, intrattenere in noi, aumentare sempre, e deve essere la nostra consolazione in tutte le tristezze, le pene del cammino della croce, che è l'unica strada che porta alla gioia del cielo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.